Lavoradio, l'Italia raccontata da chi lavora.
Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Lavoradio da Emma Berti. Il nostro viaggio nel mondo del lavoro comincia oggi raccontandovi cosa sta succedendo nelle sedi italiane della Nortel, multinazionale di telecomunicazioni canadesi. È stata avviata una ristrutturazione che prevede centinaia di licenziamenti in tutta Europa e ovviamente una sorte che si è riversata anche sulle sedi italiane, che sono a Roma e a Milano. 81 dipendenti e 38 licenziamenti. Stiamo parlando di lavoratori altamente specializzati, ingegneri, progettisti e tecnici che lavorano su reti di telecomunicazioni avanzate tecnologicamente sia nel settore pubblico che in quello privato. Il 16 settembre scorso c'è stato un incontro tra le parti presso il Ministero del Lavoro a Roma che ha tra l'altro imposto alla Nortel una riflessione sull'avvio della cassa integrazione straordinaria. Però per la multinazionale non c'è nulla da fare. A luglio ha avviato una procedura di licenziamento collettivo e non se ne parla di avviare la cassa. I lavoratori stanno presidiando le sedi e 5 di loro sono in sciopero della fame. I nostri ospiti, che sono Roberta Turi della FIOM di Roma Sud, Vincenzo Nardese, delegato della sede di Roma, e Eglu Gefucci, delegata invece della sede di Milano, ci racconteranno meglio quello che sta succedendo. Ecco, abbiamo già in linea con noi Roberta Turi della FIOM di Roma Sud. Turi, buongiorno.
Buongiorno.
Salutiamo anche Vincenzo Nardese, delegato appunto della sede di Roma. Nardese, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, cominciamo da Nardese. Nardese, che cosa è successo da luglio?
Allora, da luglio, il 2 luglio, Ernest Young, amministratrice dell'azienda Nortel, multinazionale canadese delle telecomunicazioni, ha aperto una procedura di licenziamento collettivo. E, sostanzialmente, questa procedura è stata aperta con l'intento di far uscire l'azienda da una situazione di crisi, prevedendo una ristrutturazione della stessa azienda in sostanza. E nel corso dei primi contatti che abbiamo avuto con l'azienda a luglio, l'azienda è stata assolutamente chiusa a considerare qualsiasi alternativa, e nello stesso periodo poi ci siamo resi conto, ma in realtà la stessa azienda l'ha comunicato urbi e torbi, per così dire, un cambio di strategia. Nortel e Ernest Young sostanzialmente hanno deciso di liquidare l'azienda vendendola a pezzi, vendendo tutti gli asset per massimizzare sostanzialmente la cassa dell'azienda.
Quindi, ecco, voi come lavoratori avete iniziato un presidio degli uffici di via di Grotta Perfetta giorno e notte?
Noi abbiamo iniziato il 14 lunedì, uno sciopero a oltranza, e abbiamo iniziato anche con un presidio giorno e notte, che al momento è stato un po' allentato in un'assemblea permanente. Ieri abbiamo avuto un'assemblea che ha seguito l'incontro che abbiamo avuto al Ministero del Lavoro, e quindi sostanzialmente quello che stiamo facendo in questo momento è uno sciopero oltranza fino a mercoledì prossimo, quando avremo il nuovo incontro al Ministero del Lavoro, assemblea permanente, e confermato anche lo sciopero della fame dei nostri 5 colleghi.
Ecco, appunto, infatti dicevo prima in apertura che 5 di voi hanno iniziato questo sciopero della fame. Io leggo qui una dichiarazione di Antonio B, un tuo collega, che dice: ho deciso di scioperare, di non nutrire il mio corpo, non perché sono disperato, ma perché ho una speranza, quella di contribuire a cambiare le cose. Voi avete appeso sulla facciata della sede le gigantografie di alcuni dei vostri figli, dicendo che insomma questo licenziamento implica il licenziamento del futuro del paese.
Esatto. Quello per noi è un atto simbolico che dimostra anche cioè il vero motivo, insomma, del perché stiamo portando avanti una forma di protesta così estrema. Insomma, alla fine comunque sono loro le prime vittime, insomma, di questa decisione, che in realtà poi ha caratteri che nulla hanno a che vedere con la politica industriale in senso lato, ma sono sostanzialmente frutto di decisioni di carattere puramente finanziario e ragionieristico, vorrei dire. Quindi per noi è assolutamente assurdo.
Ecco, Nardese,
Nortel Italia poi...
Prego.
Sì. No, Nortel Italia, tra l'altro, vuol dire un'azienda che ha cassa, che ha generato profitti negli ultimi 3 anni e che alcuni tra i clienti più importanti, sia pubblici che privati, qua sul territorio italiano, in particolare qui a Roma. Teniamo conto che abbiamo le reti telefoniche del Ministero degli Interni, degli Esteri, dell'Unità di Crisi della Farnesina, l'Istat, la Banca d'Italia. Quindi è un, come dire, le stesse persone che lavorano in questa azienda hanno un valore che però non viene assolutamente riconosciuto dagli amministratori, insomma, ai quali non interessa nulla mantenere questo valore e queste competenze, ma intendono solo realizzare un profitto immediato vendendo gli asset con meno persone possibili.
Ecco, Nardese, ti interrompo, passo a Roberta Turi, FIOM Roma Sud. Turi, Nardese ci stava raccontando un po' l'iter di questa vertenza. Il 16, come ci ha già detto lui, c'è stato un incontro presso il Ministero del Lavoro. Voi fino ad adesso vi siete trovati davanti a un muro quando avete cercato, diciamo, di rapportarvi con la proprietà. Che cosa è successo il 16?
Il 16 è successo che la proprietà ha svelato quello che intende fare nei prossimi mesi, cioè non è vero che questa ristrutturazione servirà a mantenere in vita la Nortel e quindi comunque a preservare un nucleo continuando insomma e quindi a mantenere l'attività produttiva in Italia. L'obiettivo dell'azienda, dichiarato attraverso il suo amministratore, che poi è l'amministratore di Ernst & Young, insomma, che sta a Londra e che era venuto apposta da Londra in Italia per questa trattativa, l'obiettivo di Ernst & Young è quello di ristrutturare l'azienda per ripulirla, dopodiché fare quindi mettere in vendita le attività più remunerative che gli possono fruttare più soldi sul mercato. Alcune attività già sono state vendute, ad esempio quest'estate a Ericsson e recentemente l'attività di Enterprise che ha Nortel anche in Italia e sulla quale lavorano lavoratori che Nortel, che la Ernst & Young vorrebbe licenziare, è stata venduta ad Avaya. Quindi il disegno di Ernst & Young è quello di fatto di liquidare l'azienda facendo il massimo profitto, cercando di vendere le attività senza le persone dentro e quindi senza salvaguardare ovviamente i posti di lavoro, ma neanche ovviamente la qualità dell'attività. Quindi la posizione del Ministero del Lavoro è stata ferma. L'azienda ripensi ai licenziamenti e utilizzi uno strumento che in un caso come questo sarebbe il più consono, che è la cassa integrazione straordinaria. Ernst & Young, con un'arroganza senza pari, ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di seguire le indicazioni del Ministero del Lavoro e quindi che intende procedere comunque ai licenziamenti e di portare a conclusione il proprio disegno e tra l'altro contemporaneamente all'incontro che si svolgeva al Ministero del Lavoro è arrivata la convocazione del Ministero dello Sviluppo Economico che noi come organizzazioni sindacali avevamo sollecitato, ma lì di fronte al Ministero del Lavoro Ernst & Young ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di presentarsi il giorno della convocazione, che sarà il 22 settembre e noi ovviamente ci saremo, perché non ha alcuna intenzione di iniziare un'interlocuzione con il Ministero dello Sviluppo Economico su questa vicenda, proprio perché noi come sindacato chiediamo di avere chiarezza sul futuro di tutti i lavoratori e quindi non solo di quelli che eventualmente sarebbero coinvolti dal licenziamento, ma anche di quelli che rimangono, per i quali non c'è alcuna certezza occupazionale. Quindi abbiamo tutta una serie di no da parte di Ernst & Young fino a questo punto. Noi comunque saremo il 22 settembre, quindi martedì a Luna, al Ministero dello Sviluppo Economico per fare questo incontro e cercare in ogni caso di fare pressione sul Ministero affinché intervenga su Ernst & Young, perché anche se Nortel non esisterà più, Ernst & Young continua a esistere in Italia e nel mondo, ma soprattutto in questo paese, quindi vogliamo indurre il governo a riportare Ernst & Young all'ordine, perché l'Italia non è un paese a sovranità limitata. Quindi insomma ci sono delle leggi, c'è tra l'altro l'obiettivo in questo momento di non licenziare e di utilizzare tutti gli strumenti alternativi al licenziamento, quindi Ernst & Young non può essere irragionevole e fare scelte insensate che vanno contro insomma il bene del nostro paese.
Ecco Turi, io devo già salutarti per potermi mettere in contatto con Egluce Fucci, che è la delegata di Milano. Ti ringrazio e torneremo ad aggiornarci su questa vertenza dopo il 22 di settembre. Grazie Roberta Turi della FIOM di Roma Sud. Grazie. Allora, Nardese, dicevamo prima che voi siete tutti lavoratori specializzati.
Sì, siamo sostanzialmente tecnici specializzati, ingegneri, progettisti, quindi per quanto ci riguarda, diciamo almeno per molti di noi, voglio dire, queste forme di lotta sono state anche un inedito, no? Quindi, però proprio come dicevo, proprio la, in un certo senso l'arroganza, come diceva anche Roberta precedentemente, dell'azienda ci ha spinto a cominciare questo tipo di lotta. Tenete conto, tra l'altro, che l'azienda non vuole neanche riconoscere il TFR ai lavoratori che licenzierà, considerandolo un credito alla stregua dei crediti di qualsiasi altro fornitore. Ma questo in realtà non ha diciamo, non è giustificato da uno stato fallimentare dell'azienda Italia.
Certo, ce lo diceva Roberta Turi prima, insomma, che non è un'azienda in crisi nera, nel senso che appunto le commesse, diciamo così, ci sono anche per, come ricordavi tu, ministeri, Banca d'Italia, Istat, quindi tutti enti, diciamo, consistenti. Nardese, ti interrompo un attimo per salutare Egluce Fucci, la tua collega di Milano. Fucci, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Il tuo collega di Roma ci stava raccontando della lotta, sì, che hanno messo in pratica i lavoratori contro questa decisione di licenziare 38 persone in Italia.
38, ecco, persone, sì.
A Milano siete in 23, no? Che rischiano,
23,
giusto?
Sì, 23 persone che dovrebbero andare in mobilità il prossimo 24 settembre, no? La data in cui l'azienda potrà già inviare le lettere di licenziamento.
Ecco, voi come avete, sì, reagito, diciamo, questa
notizia?
Ma
noi in questi giorni abbiamo fatto presidio presso la sede qui a Milano della Ernst & Young, che sono gli administrator incaricati non di ristrutturare ma bensì di licenziare, perché di fatto è questo quello che stanno facendo. E poi stiamo organizzando altri presidi presso il centro di Milano, Piazza Cordusio, per manifestare, per far sapere ai cittadini milanesi che cosa succede ai lavoratori che lavorano per le multinazionali in questi ultimi anni.
Ecco, infatti purtroppo...
Scusate, sono un po' emozionata perché è la prima volta che mi succede di parlare.
Non ti preoccupare.
Ad una radio.
Dicevo che purtroppo di storie di multinazionali che scappano, insomma, in questo periodo, in quest'ultimo anno, se ne sono sentite
parecchie.
Tante.
Certo, ecco. se mi permetti, vorrei aggiungere questa cosa che è molto importante. La Nortel, una multinazionale canadese, ha aperto una procedura di insolvenza aprendo un certo articolo chiamato Chapter 11, che in Italia è la prima volta che si verifica un caso di questo tipo, e secondo me le persone, gli avvocati, gli addetti ai lavori dovrebbero comunque cominciare a studiare su questa cosa per capire a livello europeo, perché è una procedura inglese aperta a livello proprio UK, capire come si può poi applicare ai vari paesi facenti parte della comunità europea, in questo caso l'Italia.
Ecco,
questa procedura di insolvenza.
Dicevamo prima che ci sarà un incontro mercoledì prossimo, il 22, presso il Ministero a Roma. E voi come continuate la protesta? Abbiamo scoperto da Nardese che quella di Roma continuerà con un'assemblea permanente. Ci sono dei colleghi,
certo, anche noi
di Roma.
Prego. Anche noi qui a Milano ci stiamo attivando, ci stiamo preparando per fare appunto questo presidio a partire da lunedì presso la Piazza Cordusio di Milano, il centro, perché abbiamo constatato che è una piazza, diciamo, che può darci molta più visibilità per comunicare agli milanesi che cosa intendiamo fare, ai nostri colleghi, ed essere solidari con i nostri colleghi di Roma. Poi il 23 ci sarà questa riunione presso il Ministero del Lavoro a Roma, e anche i colleghi di Milano si stanno organizzando per andare tutti insieme a manifestare di fronte al Ministero del Lavoro, dove ci sarà questa riunione.
Quindi ci sarà una sorta di manifestazione unitaria, certo, diciamo, tra le due sedi,
esatto,
italiane. Benissimo,
esatto.
Io purtroppo vi devo già salutare, Nardese e Fucci, due delegati di Roma e di Milano, però mi riprometto di risentirvi appunto dopo quest'altro appuntamento presso il Ministero per cercare di capire come Nortel e Ernst & Young reagiranno, insomma, alla proposta che il Ministero del Lavoro ha fatto di fare una riflessione sulla cassa integrazione straordinaria. Io vi ringrazio,
esatto,
molto per essere stati i nostri ospiti, ci risentiremo. Grazie,
grazie
a entrambi.
Buona giornata a tutti.
Grazie.
Arrivederci.
Lavoradio.
Bene, ora cambiamo argomento, passiamo alla nostra rubrica Il lavoro siamo noi e a raccontarci la sua storia oggi è Raffaella Ferré. Vi leggo come si presenta sul suo blog, che è www.santaprecaria.com, che porta tra l'altro prende il nome dal titolo del suo libro. Giornalista sempre per sempre precaria e scrittrice di vari quaderni a righi. Sta per laurearsi in scienze della comunicazione e vive tra Salerno e Napoli. Ha scritto per 1001 giornali, pubblicato racconti e poi, come vi dicevo, questo libro Santa Precaria, ha fatto stage, tirocini e corsi di formazione alla conquista di un sogno chiamato contratto. Pensa di non avere più l'età per lo sfruttamento minorile e quindi non accetta più di lavorare senza retribuzione. Però se siete bravi a farla sentire indispensabile, potete provarci, non si sa mai che cosa è disposto a fare un essere umano pur di sentirsi utile alla società. Buongiorno Raffaella.
Ciao, buongiorno.
Allora, tu ti presenti sul tuo blog appunto come precaria, diciamo, di ferro, giornalista precaria, e poi c'è tutto un elenco, diciamo, dei vari lavori da precaria che
sì.
Tu hai fatto.
Sì, sono tutti precari e poi ho fatto un bel carnet di scelta, come hai visto, almeno sul mio sito.
Sì, c'è una lista lunghissima, forse non abbiamo nemmeno il tempo di leggerla tutta, insomma, ortofrutta, negozio di giocattoli, supermercato, pasta, pane, giornali, stampa, un sacco di cose,
sì.
Insomma, babysitter.
Vabbè, la stampa resta sempre il mio amore, la comunicazione, quello cerco di fare cioè se devo cercarmi un lavoro è quello che cerco. Però è pur vero che non mi manca il lato pratico, quando non trovo quello faccio quello che mi viene proposto, quindi un po' come una volta ho letto su un menu da bar, ci adattiamo alle vostre richieste,
ecco,
quindi passo facilmente, non mi vergogno di fare nessun lavoro di questo tipo, cioè passo tranquillamente dalla cassiera in un supermercato all'ultima cosa che ho fatto che è la babysitter 2 giorni fa. Non ho di questi problemi, non cerco per forza un lavoro che mi caratterizzi e mi dia connotazione per quanto riguarda quello che studio. Certo, sarebbe il sogno, però la precarietà per come la vivo io non è più una connotazione da martirio, anzi diventa quasi un punto d'arrivo. Riuscire a trovare un contratto a 3 mesi nel mondo della comunicazione al momento è quasi un sogno, inarrivabile.
Ecco, dicevo prima che tu stai per laurearti appunto in scienze della comunicazione. Quanti anni
sì.
hai, Raffaella?
26.
26 anni.
Sì.
Quindi tu hai scritto, appunto, dicevo, per 1001 giornali, quindi insomma ti sei cimentata in varie redazioni e hai sempre trovato appunto contratti precari,
sì.
magari di collaborazione.
Guarda, sono 7 anni che scrivo, da 5 il tesserino da pubblicista, quindi sono iscritta all'ordine. E il problema è che spesso, te l'ho detto, la collaborazione, anche quella lì con il contratto, è l'ultimo stadio, cioè di solito tu arrivi in una redazione e in questa redazione tu non compari, perché non devi comparire perché sei la cosiddetta abusiva, cioè stai lì, ma se viene qualcuno, casomai, tu la prima cosa che fanno è ti chiudono nello sgabuzzino delle scope.
Addirittura?
Ti chiamano però se sono le 8:30 e ci sta magari mezza pagina vuota e ti chiedono cosa abbiamo. È un po'... Per molto tempo mi è capitato di fare la riempipagina, ovvero ti dicevano quanti buchi ci sono in pagina, oppure addirittura le interviste a riempimento, del tipo ci sono 20 righe, Raffaella chiamati a questo e vedi cosa ne esce. Allora tu direttamente scrivi 20 righe, direttamente facendo parlare la persona.
Certo.
Oppure c'era la frase topica, quella lì di cui tutti hanno paura, tutti i collaboratori dei giornali, è la telefonata che arriva verso le 10 la sera e ti dice: Raffaella, abbiamo il piede vuoto. Il piede vuoto sarebbe la parte finale di una pagina,
certo.
La parte che sta sotto. Ed è quella che di solito a quello aspirano più o meno i collaboratori, almeno agli inizi.
Insomma, un po' il tappabuchi, diciamo.
Sì, che poi questi inizi sono dilatati nel tempo, perché comunque la cosa che adesso si usa molto nei giornali è avere gli amori per i collaboratori, cioè avere tipo 2 mesi il collaboratore che scrive, che ti segue la politica, la cronaca, eccetera, eccetera, e poi dopo 2 mesi di idillio, quando il collaboratore inizia a chiederti se c'è possibilità di avere una retribuzione o di avere una situazione un po' più stabile, è tagliarlo completamente. Di solito succede così, purtroppo.
Ecco, tu hai fatto anche stage, tirocini, insomma, di tutto,
sì.
di tutto un po', quindi sei qualificata
sì.
effettivamente.
Sì, diciamo che gli stage e tirocini rappresentano poi forse la forma di ingresso al mondo del lavoro, quella più usata al momento e spesso è quella più, come devo dirti, regolamentata, ma fino a un certo punto, nel senso che spesso si arriva a fare stage e tirocini senza esserne informati pienamente. Il mio primo stage è stato bellissimo dal punto di vista della mia voglia di fare, però dal punto di vista dei miei diritti era orribile, cioè era una cosa veramente... non so come dirti, però era qualcosa in cui ero completamente all'oscuro dei miei diritti. Io non sapevo che se per caso avessi voluto terminare lo stage avrei potuto farlo in qualsiasi momento.
Certo, anche perché spesso non sono retribuiti e poi magari durano 3, 2, 6 mesi, dopodiché ti mandano via, insomma.
Sì, durano 3-6 mesi. Il mio è stato fortunato perché di solito quando ho fatto uno stage poi sono rimasta sempre in quell'ambito, cioè ho avuto di solito sempre un rinnovo, che poi è capitato un contratto, qualcosa del genere. Però ti dico una cosa, io a me è capitato molto spesso di rifiutare tirocini, rifiutare periodi di prova, proprio perché sapevo, mi venivano proposti come un'anticipazione di quello che era poi una possibile regolamentazione attraverso un contratto. Contratto che nella maggior parte dei casi ti arriva, ti viene mostrato come si sventaglia una carta e poi ti viene tolto davanti agli occhi. Cioè il contratto spesso viene utilizzato come uno spauracchio ormai, certo. Almeno per chi è un po' più scafato, per chi ha fatto già un po' più di esperienza, ti nomina nel contratto, ma ciò non vuol dire che lo vedrai mai questo contratto.
Ecco, noi purtroppo abbiamo pochissimo tempo, io vorrei dedicare una breve parentesi al libro che hai scritto, Santa Precaria, che tra l'altro ha vinto anche un premio, il premio Giancarlo Siani, prestigioso.
Sì, dello scorso anno.
Esattamente. Tu presenti questo libro, diciamo, come un libro anche sulla precarietà. Insomma, leggo: Caterina, stagista universitaria in una TV locale, a 22 anni, da precaria fa conoscenza del mondo del lavoro. È un libro che racconta un sud inedito, lontano dagli stereotipi da cartolina e dalla cronaca nera, per tutti quelli che non sanno più che santo votarsi.
Sì, diciamo che Santa Precaria quando è nato soprattutto per un mio sfogo, perché al momento ero stagista e aspiravo a diventare precaria. E quello che posso dirti è che guarda quello che succede quando si tenta appunto di lavorare nella comunicazione, nel mondo del giornalismo, e si passa attraverso questa trafila. La precarietà non è solamente una precarietà grigia di turni di lavoro o di aspirazioni oppure di connotazione da martirio. Spesso e volentieri la cosa più brutta della precarietà è andare a spegnere gli entusiasmi di tanta gente che si avvicina al mondo del lavoro attraverso gli stage, i tirocini, e sono soprattutto giovani. I protagonisti del mio libro hanno uno 23 anni e l'altra 20, quindi sono giovanissimi, sono quello che siamo stati più o meno tutti all'inizio del nostro mondo lavoro, della nostra vita professionale.
Ecco, chiudiamo, leggo un piccolo pezzo, diciamo, di questo tuo libro, un estratto. Sì. Che troviamo, che insomma mi hai mandato tu. Questa è Caterina, l'ennesima gallinella del precariato, e come tutti gli animali da pollaio di provincia aspira al cococò. Caterina non è più se stessa per meno di 200 euro mensili, da essere umano debole e caduco è diventata una sorta di automa invincibile che non ha più bisogno di malattie, né di ferie, né di permessi si studio.
Sì.
Ecco.
Guarda, chiedere le ferie, te l'ho detto, addirittura quando non ti pagano, chiedere le ferie diventa, chiedere anche un giorno di assenza diventa una cosa impossibile, perché la cosa più bella è che poi sono bravissimi a farti sentire abbastanza indispensabile, tipo: se non ci sei tu, chi la fa questa cosa? Tu sei bravissima. Un essere umano di solito quando si sente dire una cosa del genere si rende conto e dice: ok, ma forse prima o poi capiranno che io ho bisogno davvero di una cosa, di soldi per fare, quindi sta lì e fa tutto quello che può. È difficilissimo per una persona dire: ok, smetto di crederci. Quando si arriva a quel punto, secondo me, lì è il vero problema del mondo del lavoro, perché quando uno arriva a quel punto è capace di scendere a qualsiasi compromesso per avere una minima regolamentazione.
Bene, Raffaella, io ti saluto e ricordo sia il tuo libro Santa Precaria, edizioni Stampa Alternativa Nuovi Equilibri, sia il tuo blog www.santaprecaria.com, e ti ringrazio per averci raccontato la tua storia. Grazie.
Un abbraccio, ciao.
Bene, Lavoradio per oggi finisce qui, noi ci risentiamo la prossima settimana. Io do la linea alla prossima trasmissione e continuate appunto a seguirci su www.radioarticolo1.it.